Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è un nuovo podcast di Start Me Up, il vostro appuntamento settimanale con l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie come sempre a Cristina, la voce che apre e chiude tutte le puntate di quest'anno di Start Me Up. Prima di iniziare lasciatemi ringraziare anche il Dalek Studio di Messina, il luogo da cui registro questo podcast, ma soprattutto Smartwork, idee digitali per il mondo reale, che con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business, produce Start Me Up. Sia questo che il podcast che arriverà la settimana prossima avranno come tema comune il cervello, perché anche Start Me Up aderisce alla settimana del cervello, la Brain Awareness Week, una celebrazione mondiale lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, che dà l'opportunità di concentrare l'attenzione sulle scienze del cervello e sull'importanza della ricerca in questo ambito. In Italia la settimana del cervello è promossa da Africa.net, portale di divulgazione neuroscientifica che da oltre 10 anni fa divulgazione dei più recenti studi del settore e che personalmente ringrazio per aver accettato la proposta di inserire Start Me Up in questo evento e anche per avermi aiutato a trovare gli ospiti che mi accompagneranno in questo podcast e nel prossimo. Per conoscere tutti gli eventi della Settimana del Cervello basta andare su settimanadelcervello.it, non prima però di aver ascoltato Simone Barbato di Idego, cioè l'ospite di questo podcast di Start Me Up. Ciao Simone e benvenuto a Start Me Up.
Ciao, grazie a te dell'invito.
Grazie a te, anzi, per averlo accettato. Tu sei fra i fondatori di Idego.it, un portale che, cito quello che ho letto, si occupa di psicologia digitale. Cosa intendete?
Ma guarda, Idego è una giovane realtà sociale che si occupa di psicologia digitale. La psicologia digitale come area di ricerca valuta come quanto il nostro comportamento, i nostri stati psicologici, siamo influenzati dall'utilizzo, dall'interazione con i nuovi media sostanzialmente. Questo da una parte, dall'altra si occupa di progettare e sviluppare la tecnologia affinché appunto possa promuovere il benessere mentale. Quindi noi ci occupiamo di psicologia digitale a 360 gradi e credo che siamo una delle poche realtà in Italia a farlo, e quindi lo facciamo sia da un punto di vista di divulgazione, ricerca, promozione e quanto altro, sia appunto dal punto di vista dello sviluppo.
Una delle mission del vostro progetto è aggiornare la cultura psicologica in Italia. Prima di fare un po' il punto su questo aspetto che mi sembra essere centrale per certi versi, leggo dal vostro portale che lo fate in vari modi, e cioè attraverso la forse più scontata consulenza a distanza, e permetti se sono stato leggero in questo giudizio, cioè per dare per scontato che sia normale comunque riuscire a fare terapia a distanza, ma anche attraverso l'uso di realtà virtuale, no?
Sì, esatto. Noi siamo partiti proprio con questa iniziativa, ovvero Twende, che è una parola swahili, è un servizio di consulenza psicologica online, tutt'altro poi che scontato tutto il mare che c'è dietro appunto ai servizi psicologici a distanza, però mi posso immaginare che rispetto a una tecnologia come la realtà virtuale la chat venga vista come un qualcosa di più antico, obsoleto in un certo senso. Siamo partiti con questa iniziativa che aveva il fine di, ed ha ancora attualmente il fine di avvicinare i giovani al concetto di benessere mentale. Poi ci siamo un po' aperti alle altre tecnologie e abbiamo investito principalmente sulla realtà virtuale, come dicevi tu, e quindi ci stiamo dedicando principalmente allo sviluppo di software di realtà virtuale per aggiornare gli strumenti a disposizione degli psicologi.
E questo aspetto mi sembra interessante e ci ritorniamo fra un attimo, perché prima volevo anche sottolineare il fatto che Idego si rivolge anche non solo ai pazienti ma anche ai professionisti. In che modo li approcciate?
Guarda, prendo questa domanda un po' più alla larga. Ti dico che la nostra è una battaglia culturale in un certo senso, perché l'affrontiamo su due livelli. Da una parte tu fai riferimento ai pazienti, abbiamo l'obiettivo di avvicinare le persone ai concetti di benessere, di salute mentale, usando un linguaggio che sia il più possibile vicino alle nuove generazioni. Sta cambiando il modo di comunicare il disagio attraverso i social, attraverso le chat, e deve cambiare, questo non secondo noi, secondo la comunità scientifica, anche il modo di intercettare questo disagio e di intervenire sul disagio stesso. E dall'altra parte, invece, dal lato dell'offerta, noi ci muoviamo con l'obiettivo di fornire degli strumenti che siano in linea con le più recenti innovazioni tecnologiche, ma che siano anche accessibili, quindi facilmente fruibili anche dai meno esperti, dai meno smanettoni, e che comunque poggino su delle solide basi scientifiche. Ecco perché tutti i software che noi andiamo a realizzare in realtà poi seguono tutto un processo di sperimentazione.
State ascoltando il primo podcast che Starmi Up dedica alla settimana del cervello 2018 e che vede protagonista Simone Barbato di Idego, portale di psicologia digitale, se così posso dire. Lo posso dire, vero Simone?
Sì.
Ok.
Puoi dirlo.
Accennavamo poco fa alla cultura psicologica italiana. Che rapporto hanno gli italiani con la psicologia?
Sicuramente c'è un gap importante tra domanda e offerta, questo è abbastanza evidente. Dalla parte della domanda c'è un investimento nettamente più basso rispetto ad altri paesi, anche europei. Per quanto riguarda l'offerta, tu considera che noi siamo circa 100.000 in Italia, rappresentiamo un terzo degli psicologi di tutta Europa. E questo è un aspetto. Poi sicuramente l'immagine della psicologia presso il vasto pubblico nel nostro paese è ancora associata a modelli che spesso sono inadeguati, anche vorrei dire contaminati da cattivi riferimenti mediatici. Ora mi veniva in mente il caso recente di Emma Bonino, che in diretta sulla 7 diceva ci vorrebbero meno psicologi e più ingegneri. Diciamo che questo comporta da una parte un limitato impiego delle nostre competenze professionali e quindi in tutti gli ambiti, sociale, economico, individuale, eccetera eccetera, nelle istituzioni, e quindi c'è ancora di più secondo me l'esigenza di puntare sul web per recuperare il gap con società come quella americana, per esempio, dove lo psicologo è come il dentista, ci vanno tutti per prevenire, insomma, ancora prima che curare.
Ho capito. E infatti in realtà questa mia prima domanda, al di là del carattere sociale, era focalizzata a un altro aspetto più in target anche con la trasmissione, perché che rapporto c'è tra il mondo dell'impresa e la psicologia? Quindi ristringiamo un po' il campo, però secondo me lo complichiamo anche un po'.
Ma in realtà lo complichiamo, però sono, come giustamente dicevi tu, domande strettamente connesse, perché il settore medico-sanitario in modo più ampio da sempre attira finanziamenti, attività di impresa, e lo sappiamo. La psicologia in questo senso è un settore molto più di nicchia. E proprio rispetto poi a quanto dicevamo prima, ci sono una serie di barriere veramente importanti per chi vuole fare impresa in questo settore, partendo dalle difficoltà del settore stesso, dal reddito pro capite dei professionisti del settore, che generalmente è più basso rispetto a quello, non so, dei medici, pensiamo agli psichiatri ad esempio. In Italia quello che viene premiato in questo senso, se parliamo di impresa e psicologia, sono quelle piattaforme che riescono in un certo senso a creare un punto di incontro tra domanda e offerta di servizi psicologici. Quindi cosa fanno? Rispondono poi in realtà alla grande esigenza dello psicologo, che in un mercato super super concorrenziale cerca di emergere, ottenere visibilità. Quindi questi portali fanno questo e funzionano, ce ne sono diversi, psicologionline.net credo che sia uno di questi, insomma sono.
Però dico, in realtà comunque la psicologia, almeno da quello che mi dici sia in questa domanda, qui dicevo sia in questa risposta che in quella precedente, il campo della psicologia è sempre visto come qualcosa che arriva a curare, non si utilizza mai per prevenire qualcosa. Non so se è chiara la domanda.
Ma credo di aver capito cosa intendi. Sicuramente il messaggio che passa sicuramente è questo, è un messaggio estremamente sbagliato, perché in realtà, a parte tutta un'opera ovviamente di prevenzione che sarebbe fondamentale, si ignorano poi effettivamente quelli che sono gli ambiti di applicazione della professionalità e delle competenze professionali dello psicologo. Io prima citavo l'ambito sociale, economico, individuale, ma poi le istituzioni pubbliche, quelle private. In realtà lo psicologo a 360 gradi può essere impiegato in diverse situazioni, anche all'interno delle imprese, per rimanere più in linea anche con il tema della tua trasmissione. lo psicologo all'interno dell'azienda sicuramente ha un ruolo di fondamentale importanza e questo andrebbe sottolineato più spesso.
Simone, passando invece dall'impresa all'innovazione, c'è tanto da lavorare in psicologia, nel senso che le applicazioni possono essere tantissime, no?
Guarda, le applicazioni sono infinite, nel senso, se apriamo il tema innovazione e psicologia, anche solo individuando una tecnologia come la realtà virtuale potremmo parlare per giorni. Poi se apriamo a intelligenza artificiale, chatbot e quanto altro, stiamo qui fino veramente in eterno. Quando si parla di tecnologie e di psicologia spesso si fa riferimento all'ambito terapeutico. Nel momento in cui questi sistemi tecnologici sono realizzati per fare, appunto, per avere un utilizzo in questo settore, in questo ambito, quello della terapia, c'è un dibattito che emerge, quello sulla fattibilità, sull'efficacia terapeutica, sulla validità scientifica, ed è un dibattito appunto ancora aperto. Ecco, io credo che ad oggi non si possa avere in questo senso un pensiero dicotomico, o di qua o di là, credo anche perché ormai è inevitabile, siamo in un ambiente ipertecnologico e ipertecnologizzato, per cui stiamo andando e siamo ormai orientati verso una struttura che è appunto ipertecnologica. È importante avere un approccio pratico, quindi non fossilizzarsi sul dibattito, ma studiare i pro e i contro. Ecco, sì.
E secondo te perché appunto ancora non si riesce ad arrivare a una conclusione, o meglio, appunto la comunità scientifica non riesce ad arrivare a una conclusione univoca?
Ma guarda, in realtà è molto cambiato in questo senso il trend. Negli ultimi 10 anni si moltiplicano gli studi che provano l'efficacia della tecnologia anche nell'ambito riabilitativo e terapeutico. Io credo che sia un pochino l'Italia che è sempre un po' restia, diciamo, ad accogliere quello che viene per esempio da oltreoceano, ma anche dal nord Europa, ad essere un pochino in ritardo, anche se in realtà poi c'è anche qui una storia, diciamo, dal punto di vista della ricerca importante, cito il professor Giuseppe Riva, però ecco, diciamo che rimane un pochino appannaggio dei grandi centri di ricerca, mentre diciamo sul mercato consumer queste tecnologie non arrivano perché c'è un po' di reticenza, un po' di paura all'idea di innovare, ecco, a cambiare.
E voi in realtà siete un po' in controtendenza, perché state portando avanti progetti che sfruttano ad esempio la realtà virtuale anche nello sport, che poi tra l'altro è una delle tue specializzazioni.
Sì, guarda, in realtà ci stiamo muovendo su diversi ambiti, perché abbiamo sia io che Lorenzo Di Natale, il mio socio, specializzazioni diverse, siamo appassionati alla materia e quindi cerchiamo di portarla avanti su più fronti, sempre tornando al discorso della battaglia culturale, con l'obiettivo e di posizionarci ovviamente come impresa e di aggiornare la cultura psicologica. Per quanto riguarda lo sport, io feci un master a Torino in psicologia dello sport e della prestazione umana e sviluppammo con il centro di psicologia dello sport di Torino, del professor Vercelli, una demo, Goli VR, che aveva sostanzialmente 3 obiettivi: esporre l'atleta al contesto di gara, quindi parliamo di, in quel caso, di portieri infortunati, tu immagina un portiere che non scende in campo da diverso tempo, per cui nel suo processo di riabilitazione noi gli diamo la possibilità di riassaporare un po' quello che è il contesto agonistico, quindi ovviamente lavorare sull'ansia da prestazione, sullo stress, la gestione dell'ansia, eccetera eccetera, allenare i riflessi e poi allenare i fattori sfera, che però è un metodo progettato, ideato dal professor Vercelli, un po' specifico, ora qui credo che spiegarlo sarebbe noioso per chi ci ascolta.
No, però almeno dici soltanto che cos'è, cosa si intende per fattori sfera?
Certo, guarda, sfera è un acronimo e riassume in 5 punti tutto ciò di cui l'atleta ha bisogno per realizzare la sua massima prestazione. Sfera sono sincronia, punti di forza, energia, ritmo e attivazione.
Quindi diciamo tutto quello che ruota attorno a questi 5 punti.
Poi con lo sport stiamo lavorando anche su altri filoni e per esempio abbiamo collaborato con l'università, in realtà col Dipartimento di Neuroscienze dell'Università Gabriele D'Annunzio, per un progetto sulle anticipazioni visive nel tennis, lì abbiamo usato il 3D. E, devo dire che ecco, lo sport sicuramente apre ad una serie di possibilità che sono elevatissime, dalla gestione dell'ansia alla visualizzazione del gesto tecnico, alle anticipazioni visive, ai riflessi, per cui ci stiamo muovendo anche in quel settore, oltre che a quello clinico riabilitativo, perché crediamo che sia stimolante e ricco di possibilità.
Riesci a immaginare una forma di sostentamento che possa arrivare, che ne so, da grosse società sportive come in questo caso, oppure immagini altri modi per poter sostenere un po' tutto il progetto?
Ma dipende molto ovviamente dall'obiettivo del singolo progetto che si va a sviluppare. Sì, la immagino come una possibilità, e non ti nascondo che in realtà ci sono già stati una serie di contatti che stiamo portando avanti su quel filone, per provare a fare un po' un salto anche di qualità. Ovviamente lì più si sale di livello, più ovviamente è necessario aumentare le risorse, i tecnici, le persone che poi si occupano di sviluppare sistemi che siano quanto più performanti, perché è evidente che una società molto strutturata ha esigenze diverse magari dallo sportivo che appunto si allena in modo amatoriale. Io ti dico, guarda, la certezza così rispetto a quelli che sono i finanziamenti pubblici è meno certa di quanto non si possa pensare. Tornando al tema della battaglia, noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze, ma è evidente che non è una battaglia che possiamo combattere e vincere da soli, quella di innovare o comunque aggiornare la cultura psicologica, quindi ben vengano ovviamente i contributi sì, pubblici. Dal nostro punto di vista, che svolgiamo attività di impresa, ovviamente perché questo abbia un valore sociale, dobbiamo puntare alla sostenibilità. Ad oggi siamo autofinanziati e ci stiamo muovendo grazie a dei champion che poi sono dei supporter che credono fermamente nel nostro progetto e che ci stanno aiutando a portarlo avanti.
In bocca al lupo allora per questo.
Crepi, crepi il lupo.
E l'ultima domanda di rito che riguarda un po' tutti gli ospiti si riferisce a una nostra, diciamo, a un progetto parallelo a questo podcast, ovvero una playlist a tema innovazione che stiamo mettendo in piedi su Spotify e che adesso già è diventata abbastanza corposa ed è fatta da brani musicali scelti dai vari ospiti. Questi brani, insomma, possono essere o possono avere a che fare con il progetto di cui abbiamo parlato fin qui, oppure semplicemente legati al gusto della persona intervistata. Quindi a te la scelta, insomma.
Ma mi piace molto Leave a Light On di Tom Walker, che è una canzone che io sento in cuffia quando lavoro.
Grazie mille, Simone, per essere stato con noi.
Grazie a te davvero. A presto.
Lui era Simone Barbato di Idego. Trovate tutti i link al portale e alla settimana del cervello su radiostarmiup.it. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast. Vi invito a non perdervi il prossimo, che sarà sempre a tema cervello. E poi, se vi va di far crescere Starmi Up, Cristina, fra un attimo, vi consiglia come fare in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smart Work, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.